Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 6 minuti di mercoledì 22 aprile apriamo la nostra newsline. Un buongiorno da Chiara Brilli Studio e dalla redazione. Salutiamo anche Roberto Vallorani dall'AMMA quest'oggi. Bentrovato.
Buongiorno, bentrovato a tutti.
Vallorani, andiamo verso un'apertura sempre più marcata.
Sì, si va verso un miglioramento, anche se in queste ore molte nubi interessano la Toscana, diciamo è la scodata della perturbazione che tra ieri e stanotte è transitata in parte anche sulla nostra regione. La perturbazione si dirige verso sud-est, quindi affluirà aria un po' più fresca dal nord nelle prossime ore, si farà sentire un po' il calo delle temperature anche per la presenza di un vento piuttosto sostenuto dal nord-est per tutta la giornata di oggi. Poi domani il vento attenuerà, ci saranno ampie schiarite, tuttavia ci saranno anche nel pomeriggio di oggi, quindi si va verso un miglioramento graduale dalla mattinata al primo pomeriggio con le schiarite sempre più ampie. Oggi le temperature non andranno molto oltre i 20 gradi, domani 2-3 gradi in più, quindi si va verso un periodo più stabile e con temperature in nuovo aumento da domani, soprattutto tra venerdì e sabato.
E su questo ci concentreremo naturalmente a partire da domani verso il weekend e soprattutto verso il 25 aprile. Grazie a Vallorani, grazie all'AMMA, una breve pausa e poi torniamo con voi.
Carlo Rambaldi, la materia dei sogni. Al cinema La Compagnia, un omaggio a uno dei più grandi creatori di effetti speciali, vincitore di 3 premi Oscar. Dal 22 aprile al 4 giugno in sala e poi all'arena estiva, 6 film con le sue più note creazioni, tra cui King Kong, Alien e E.T. l'extraterrestre. Iniziativa in collaborazione con Fondazione Culturale Carlo Rambaldi. Info cinemalacompagnia.it.
Palazzo Strozzi presenta Rotko a Firenze, un progetto unico, concepito per celebrare il legame speciale tra il maestro indiscusso dell'arte moderna americana e Firenze. In mostra oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private dai più importanti musei internazionali. Rotko a Firenze, dal 14 marzo fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi. Info palazzostrozzi.org.
La scorta di Enrico, quando i supereroi lavoravano per il PC, liberamente tratta dal bestseller di Luca Telese.
Uno spettacolo che racconta attraverso la vita e la morte di Enrico Berlinguer la storia di un popolo e quella del nostro paese, dalla primavera di Praga al delitto Moro fino al terremoto in Irpinia.
La scorta di Enrico, venerdì 24 aprile alle 21 al Teatro Puccini di Firenze. Info e biglietti teatropuccini.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 23 aprile alle 17.30 Michele Ciliberto presenta Norberto Bobbio, Palmiro Togliatti sulla libertà, edizione della Normale. Introduce Adriano Sofri.
Controradio.
Alle 8 e 10 minuti iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Dal Corriere Fiorentino, droga alla banda di via Bolognese, blitz della polizia, 13 in cella, 6 ai domiciliari, l'hashish arrivava dalla Spagna ogni mese, gli stupefacenti venivano smistati da Firenze in mezza Toscana, il riciclaggio del denaro affidato a intermediari cinesi. E poi richiamo sul porto di Livorno, secondo solo a Gioia Tauro per cocaina sequestrata. Stiamo parlando del rapporto di Libera che vi anticipavamo, se ne occupa anche la Repubblica. Allarme porto di Livorno, droga e contrabbando, secondo posto in Italia, lo scalo toscano dietro solo a Genova, a incidere il traffico di cocaina. Domenico Guarino ha intervistato per noi Giulia Bartolini, co-referente Libera Toscana, ed Ettore Squillace Greco, procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze.
La Toscana non è una terra di mafia, ma è una terra dove la mafia fa i propri investimenti. Non ci dimentichiamo che adesso, in questo momento, è in atto il processo Cheo, che è uno dei più grandi processi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico che ci sia mai stato in Toscana, e vede coinvolte anche alcune istituzioni. Quindi sì, la mafia in Toscana fa affari importanti, perché la Toscana è una regione ricca. Tutti questi dati devono far alzare la nostra attenzione. Il fatto che il porto di Livorno sia stato il secondo porto in Italia ci dice che ci sono dei fenomeni corruttivi all'interno, sicuramente, delle autorità portuali e di chi lavora all'interno del porto, altrimenti sarebbe stato difficile, ecco, arrivare a 49 eventi criminali. Co-referente di Libera Toscana.
Porti diventano un punto di appoggio dove quando la criminalità organizzata riesce a realizzare delle basi logistiche. La realizzazione di queste basi logistiche prescinde dal territorio, quindi direi non confondiamo: se a Livorno si sequestrano, come è stato fatto nel 2025, oltre 2000 kg di cocaina, non significa, uno, che i 2000 kg di cocaina saranno distribuiti nel territorio toscano, e due, che il territorio toscano e la società toscana è più permeabile di quanto non fosse nel 2024 o nel 2023. Insomma, voglio dire, l'equazione porto e traffico di droga nel porto non significa automaticamente maggiore permeabilità del contesto sociale in cui quel singolo porto è inserito.
Veniamo invece a Karrai Maier, incontro tra i sanitari per Gaza e il direttore generale Morello. Ritroviamo la notizia all'interno del Corriere Fiorentino: il faccia a faccia tra i sanitari per Gaza e il DG del Maier Paolo Morello, previsto per ieri. Motivo dell'incontro la figura di Marco Karrai, che è allo stesso tempo presidente della Fondazione Maier e console onorario di Israele. Ricordiamo e leggiamo dal Corriere che la posizione di Karrai, ha annunciato nei giorni scorsi il governatore Gianni, non sarà rinnovata la prossima estate alla scadenza, mentre indiscrezioni parlerebbero di un avvicendamento con Federico Gelli, nuovo direttore generale del Maier, e Morello, presidente della fondazione. Ma sull'incontro di ieri di Sanitari per Gaza con il direttore Morello sentiamo Monica Rainieri di Sanitari per Gaza, intervistata da Domenico Guarino.
Finalmente, dopo 2 anni e mezzo, siamo riusciti a farci ricevere. Lui ci ha detto che comprende, condivide il nostro orrore per quanto Israele sta compiendo in Palestina e in Libano, ma che questo non influisce sulla sua valutazione riguardo all'opportunità che il console onorario di Israele Marco Karrai presiedi alla fondazione. Dice che al momento della nomina lui l'ha scelto come presidente della fondazione Meyer, non lo conosceva personalmente, lo conosceva in quanto aveva donato all'ospedale 40 respiratori durante il Covid, non aveva forse nemmeno ben presente che fosse il console onorario di Israele, e che il comitato etico all'epoca non ha trovato nessun motivo di incompatibilità. Ricordiamo che già questo succedeva a fine settembre, primissimi di ottobre del 2023. Ricordiamo che già allora Israele occupava illegalmente la Cisgiordania, che già allora Gaza era chiusa da un recinto, da un reticolato con un blocco navale. Per cui lui dice che va valutato non la persona tutto tondo, quindi la persona di Karrai, che è anche questo ruolo per noi imprescindibile di console onorario, ma quello che appunto lui fa per l'ospedale.
Le amministrative a Prato, dalla Nazione Prato appunto, si parla del one man show della nuova stagione per il Biffoter, così definita dalla Nazione. La presentazione domani sera del candidato del Campo Largo per le amministrative di maggio, di Matteo Biffoni, all'auditorium della Camera di Commercio. Ma la Nazione apre con Banchelli, par condicio dalla Chiesa, lettera al vescovo Nerbini da parte del candidato del centrodestra dopo alcune candidature nel PD e tra i civici, di cui avevamo parlato già lunedì scorso con Giorgio Bernardini, che ci spiega però gli aggiornamenti.
Quattro candidati con un percorso legato alla vita della diocesi pratese entrano nella corsa per il consiglio comunale e il tema finisce al centro del confronto politico, tanto che il candidato sindaco del centrodestra Gianluca Banchelli ha scritto direttamente al vescovo di Prato Giovanni Nerbini una lettera. I toni sono molto rispettosi, ma il tema che solleva Banchelli è il rischio di una possibile sovrapposizione tra il ruolo ecclesiale e quello politico. Era ovviamente successo anche in passato che figure più o meno direttamente collegate all'attività della chiesa in città fossero prestate alla politica comunale. Tuttavia questa volta il tema è divenuto con il passare dei giorni ingombrante. Il candidato sindaco del centrodestra riconosce che la scelta di candidarsi è legittima sul piano personale, ma invita a riflettere sull'importanza di mantenere distinti piani, proprio per il bene della comunità, cita queste parole. Un equilibrio che, sottolinea ancora il candidato, diventa ancor più necessario in una fase delicata per la città, segnata da un recente commissariamento e da una crisi di fiducia nelle istituzioni. Nel suo intervento il candidato del centrodestra richiama anche la dottrina sociale della Chiesa, citando Giovanni Paolo II e ricordando che la politica è una forma esigente di carità, ma che va vissuta con coerenza e responsabilità. Da qui l'invito rivolto al vescovo: esercitare un ruolo di guida capace di garantire equilibrio e autorevolezza, favorendo un confronto che tenga insieme etica pubblica, responsabilità e bene comune.
Riprendiamo una notizia dalle prime pagine di Repubblica e Nazione che ha a che fare con la mobilità, traffico, nuovi divieti per i cantieri, lunghe code, attese infinite sui viali, i lavori per la linea della tranvia che arriverà a Bagno a Ripoli, disagi per ore. Il comune dice solo il primo giorno, i cambiamenti devono essere assimilati. La trappola dei viali e la fotonotizia sulla Nazione dei nuovi cantieri, percorsi obbligati da Sant'Ambrogio e Campo di Marte, il caos che blocca i bus da Monticelli a Varlungo, meglio andare a piedi in 90 minuti. Segnalateci anche disagi, informazioni inerenti alla viabilità al 342 81 04 111. Parliamo adesso invece del decreto sicurezza e lo facciamo con l'onorevole Gianassi, Federico Gianassi, capogruppo PD in Commissione Giustizia. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Sentivamo gli aggiornamenti anche da popolare, difficile star dietro come cittadini e cittadine a questo pasticcio, come lo vogliamo definire, Gianassi? Il decreto sicurezza va avanti alla Camera, il governo mette la fiducia, si attende il via libera entro venerdì, la norma sugli incentivi per i rimpatri sarà corretta ma non eliminata, tutto derubricato, cosa sta succedendo?
Beh, c'è una situazione grottesca e inaccettabile. E innanzitutto stiamo in presenza dell'ennesimo decreto legge, quindi con di un atto legislativo sfornato dal governo, non dal Parlamento, che il Parlamento deve recepire in 60 giorni. La scadenza dei 60 giorni è sabato e il provvedimento è arrivato alla Camera solo in questi giorni. Quindi si impone alla Camera di affrontare un testo delicatissimo che introduce tanti reati, tante norme complicatissime, in poche ore, di fatto su un testo blindato perché non c'è più il tempo di riportarlo al Senato. È il solito testo, provvedimento bandiera, tanti nuovi reati, che è una prospettiva già fallita in questi anni. La previsione di tanti nuovi reati non ha prodotto più sicurezza ma ha compresso libertà nel paese. Malgrado questo, il governo insiste su questa strada. E in più, malgrado la scarsità dei tempi, inserisce ulteriori elementi che sono palesemente viziati da incostituzionalità, come l'ultima norma che hanno voluto introdurre nei giorni scorsi, che di fatto trasforma l'avvocatura italiana da organo libero e indipendente a servizio dei cittadini in un soggetto attuatore delle politiche di governo, perché è stato previsto che gli avvocati possono ricevere un premio economico se aiutano a rimpatriare all'estero il cittadino. Ma l'avvocatura infatti si è ribellata tutta, perché ovviamente è molto attenta e gelosa della propria autonomia e indipendenza, non ha il compito di servire le politiche di governo ma di decidere in ogni procedimento qual è la migliore forma di tutela e assistenza del proprio assistito. Ecco, quindi è una norma che evidentemente, come è noto, ha creato anche una situazione di forte criticità con il Colle, ma il governo non la vuole cambiare perché non ha più i tempi per tornare al Senato, e quindi in queste ore, mentre impongono di approvare questo decreto, già ne stanno preparando un altro che trasforma il decreto che deve essere ancora approvato. Insomma, siamo veramente alla farsa, ma purtroppo si tratta di temi fondamentali, perché laddove si tocca il codice penale, laddove si parla di procedure di espulsione ovviamente stiamo toccando la carne viva delle persone e quindi servirebbe maggiore delicatezza e non invece un procedimento, un percorso così irruento e raffazzonato.
Naturalmente seguiremo l'evolversi della situazione, poi sentiremo anche il commento dell'avvocatura, fortemente critica, lo stesso Consiglio Nazionale Forense. Veniamo con lei però invece a una notizia importante, se davvero potesse essere accolta il premio e il sostegno allo straniero che mostra il coraggio di denunciare la criminalità e scegliere di sostenere la battaglia per la legalità, possiamo definirlo il cuore del disegno di legge che è stato depositato in Parlamento dal Partito Democratico. Ci spiega quale potrebbe essere davvero uno scenario di emersione, spesso anche dal nostro territorio si parla di questa necessità, lo stesso procuratore Tescaroli più volte ha evidenziato il sostegno da dare ai cittadini stranieri che decidono di testimoniare contro la criminalità.
Guardi, nasce esattamente da questo. Noi pensiamo, io penso che chi è eletto in Parlamento, come me, come i miei colleghi, deve avere le orecchie protese verso il territorio e deve sapere ascoltare chi ha competenza, chi ha professionalità nell'affrontare fenomeni complessi. Il procuratore Tescaroli, che combatte una battaglia importantissima contro la criminalità organizzata, e coloro che lavorano nel settore del contrasto alla criminalità organizzata hanno più volte evidenziato la necessità di modernizzare la nostra normativa, perché è nata molti anni fa laddove la criminalità nel territorio nazionale era prevalentemente o quasi esclusivamente una criminalità nazionale. Oggi la globalizzazione riguarda tutti i settori, quindi anche quello della criminalità, e le mafie straniere sono presenti nel nostro territorio nazionale, spesso anzi in collaborazione con le mafie nazionali. Quindi abbiamo ritenuto opportuno presentare una proposta che prevede di estendere quei meccanismi di protezione che già esistono per i cittadini italiani che denunciano, esplicitandoli anche per i cittadini stranieri che sono testimoni di fatti gravi o che denunciano la criminalità organizzata, prevedendo nel caso anche lo strumento della cittadinanza come forma di protezione e di inserimento sociale. Noi speriamo che possa essere una proposta che viene percepita da tutte le forze politiche come proposta di buon senso, non ideologica, ma finalizzata davvero a fornire a chi ogni giorno lavora sul territorio per contrastare la criminalità degli strumenti più adeguati. Quindi confidiamo che, l'abbiamo presentata come parlamentari del Partito Democratico, ma insomma che sia una proposta sulla quale tutte le forze politiche possano riconoscersi. Ovviamente la presentiamo con disponibilità all'ascolto anche degli altri, quindi a fare i cambiamenti che fossero ritenuti necessari, le audizioni di soggetti competenti che ci possono dare ulteriori strumenti. Però ritenevamo opportuno raccogliere questa sfida che è stata lanciata e incardinare un provvedimento che consente al Parlamento di affrontare il tema. Io davvero spero approvare una modernizzazione della normativa che aiuta a debellare e a contrastare la criminalità organizzata.
Un passo importante che auspichiamo anche noi, ringraziandola per questi aggiornamenti. Buona giornata e buon lavoro all'onorevole Federico Gianassi.
Grazie a voi, buona giornata.
E sui premi per i rimpatri, torniamo su questo perché, come dicevamo, il Consiglio Nazionale Forense ha preso le distanze dalla norma, l'Associazione Nazionale Magistrati ha condiviso i timori degli avvocati sul diritto di difesa libera dell'assistito. Allora, abbiamo sentito su questo il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, l'avvocato Sergio Paparo.
È una norma ignobile, intanto è una norma incostituzionale che viola il principio base del rapporto che corre tra un avvocato e la parte che viene assistita, che è quella della fiducia e dell'obbligo non solo giuridico ma anche morale dell'avvocato di patrocinare esclusivamente l'interesse della parte che assiste. Qui invece l'avvocato viene incentivato a fare sostanzialmente patrocinio infedele, cioè a far rinunciare al suo assistito la richiesta di asilo e di permanenza in Italia, viene pagato, verrebbe pagato dallo Stato solo se il migrante ritorna nel suo paese. È inaccettabile. Così come è inaccettabile la misura, il decreto legge nel suo complesso, nella parte in cui limita ed esclude il diritto del migrante ad ottenere il patrocinio stesso dello Stato se non presenta una documentazione che non è in condizione di presentare, perché i documenti sul reddito, sulle condizioni personali spesso non sono nella, anzi quasi sempre non sono nella disponibilità del migrante, magari arrivato con il barcone o attraversando, facendo chilometri e chilometri, migliaia di chilometri a piedi. E noi lo vediamo perché noi come ordine dobbiamo esaminare tutte le richieste, la legge prevede che le richieste noi possiamo non ammettere al patrocinio esclusivamente se la domanda è palesemente infondata, fermo salvo col diritto del giudice, la possibilità del giudice di escluderlo all'esito di un istruttorio. Dunque questa è una misura che a nostro avviso è incostituzionale, perché viola l'articolo 24 della Costituzione, si pone una disparità di trattamento e si rende impossibile ai migranti di accedere a una tutela giudiziaria che è prevista dal nostro ordinamento.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have a woman to dance, and I'd be dancing on with myself.
Alle 8:28 minuti passeremo la linea tra poco alla GR di Popolare Network. Vi preannunciamo che arriverà come ogni mercoledì l'appuntamento alle 8:40 con Dillo a Controradio. Dunque le vostre segnalazioni al 342-81-04-111, speciale patrimonio naturale urbano. Quest'oggi lo faremo con la vice sindaca e assessora all'ambiente di Firenze Paola Galgani, a partire da una segnalazione di un nostro ascoltatore che riguarda l'argine del Greve, zona Mantignano, ma è uno spunto per parlare di manutenzione, competenze, coordinamento e interventi anche lungo le sponde dell'Arno, e parleremo anche del successo della call per i custodi del verde, cosa sono e cosa faranno. Tutto questo in Dillo a Controradio, rimanete con noi.
Network. Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Gli Stati Uniti devono cessare la loro violazione del cessate il fuoco prima di qualsiasi nuovo ciclo di negoziati, lo ha detto poco fa l'ambasciatore iraniano all'ONU, aggiungendo: non appena verrà revocato il blocco navale, il prossimo round di negoziati si terrà a Islamabad. Donald Trump ieri sera ha annunciato il prolungamento del cessate il fuoco con l'Iran fino al momento in cui le discussioni saranno concluse in un senso o nell'altro, ha detto, sottolineando però appunto che il blocco navale dello stretto di Hormuz resterà in vigore. Il consigliere del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf aveva detto: la parte sconfitta non può dettare le condizioni, aggiungendo: la continuazione dell'assedio non è diversa da un bombardamento e deve essere contrastata con una risposta militare. Questa mattina una nave porta container britannica al largo delle coste dell'Oman sarebbe stata colpita da una cannoniera del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche.
Comincia oggi a Londra una 2 giorni organizzata da Francia e Regno Unito per discutere sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Parteciperanno 30 paesi, tra cui anche l'Italia. Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha spiegato che i colloqui serviranno per portare avanti i piani militari per riaprire lo stretto appena le condizioni lo permettano. L'incontro segue quello in videoconferenza di venerdì scorso, a cui hanno partecipato 51 paesi, che aveva posto le basi per una coalizione che organizzasse una missione indipendente e strettamente difensiva.
La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato oggi un taglio di 20.000 voli a corto raggio entro ottobre per il caro carburante e la prossima mancanza di cherosene che si rischia nelle prossime settimane vista la prolungata chiusura di Hormuz. Nel frattempo il commissario europeo ai trasporti Tsitsotakis ha detto che la mancanza di combustibile per aerei è una circostanza straordinaria e per questo non dà necessariamente diritto a risarcimenti nel caso della cancellazione del volo. Per i viaggi cancellati verrebbe quindi rimborsato solo il costo del biglietto, ma non eventuali altre spese come pernottamenti in più.
E oggi sempre la Commissione europea illustrerà i piani per ridurre le tasse sull'elettricità e coordinare il rifornimento estivo delle riserve di gas dei vari paesi nel tentativo di attenuare le ripercussioni energetiche della guerra con l'Iran. Le bozze di proposte visionate da Reuters mostrano che l'UE per ora eviterà importanti interventi sul mercato come quelle che aveva adottato nel 2022 con la guerra in Ucraina. Secondo le bozze, la Commissione intende invece limitare le norme fiscali dell'UE per favorire l'elettricità rispetto al petrolio e al gas e semplificare la procedura per i governi che prevede di azzerare le tasse sull'elettricità destinate alle industrie.
Nella notte a Catanzaro una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi 3 figli. La donna e 2 bambini di 4 anni e 4 mesi sono morti sul colpo. La terza figlia di 6 anni è sopravvissuta all'impatto ed è ora ricoverata in gravi condizioni. Le cause del gesto non sono al momento note.
Il decreto sicurezza verrà votato nel pomeriggio, blindato dalla fiducia, nonostante il pasticcio sul premio agli avvocati per favorire il rimpatrio dei migranti e i rilievi del Quirinale sulla possibile incostituzionalità della norma. Dopodiché il Consiglio dei Ministri varerà un altro decreto correttivo. Sul tavolo l'incentivo di 615 euro per il legale al di là dell'esito della pratica di rimpatrio e la sua estensione anche a mediatori e altre figure professionali. Non è chiaro però dove il governo troverebbe la copertura finanziaria.
Roma e Mosca ai ferri corti dopo i pesanti insulti rivolti a Giorgia Meloni dal conduttore russo Vladimir Sovolyov, molto vicino al Cremlino. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo dopo che il presentatore ha detto in italiano nel corso del suo programma che la presidente del Consiglio è una vergogna della razza umana e che ha tradito Trump definendola una carogna fascista e una prostituta. Ieri la replica di Meloni, per sua natura un solerte propagandista di regime, non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà, ha detto la presidente del Consiglio. Solidarietà da tutte le opposizioni. Elly Schlein ha parlato di inaccettabili accuse sessiste, Giuseppe Conte di inqualificabili e volgari offese. È 8.34 minuti, ci risentiamo con le notizie alle 9.30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, sì, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su varie zone della Toscana, raccomandiamo di moderare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. In A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il Bivio con la 1, in Fipiri code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci e verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. Sempre in Fipiri ricordiamo la chiusura del tratto compreso tra Darsena Toscana Est e Livorno, nelle sensi di marcia per i lavori al ponte mobile dei Navicelli. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagnaripoli, in settimana è programma l'avanzamento dei cantieri per il completamento della sede tranviaria sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed Europa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Siamo ribelli per un ideale.
25 aprile, festa della liberazione, e 1 maggio, festa del lavoro. Due giornate speciali per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà. 25 aprile e 1 maggio, due giornate speciali su Controradio.
L'Associazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione, dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Contro Radio.
Don't cry.
Tranquillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Le 8.40, l'appuntamento del mercoledì mattina è con Dillo a Controradio, le vostre segnalazioni, avete sentito i numeri di riferimento, vi ribadiamo il numero WhatsApp 342 81 04 111. Tema di questa puntata, uno speciale dedicato al patrimonio naturale urbano. Salutiamo la vice sindaca e assessora all'ambiente di Firenze, Paola Galgani, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo Galgani da una segnalazione di Roberto che ci è arrivata scusandosi, dice: purtroppo anche quest'anno sull'argine del Greve, zona Mantignano, non si cammina più con un metro d'erba e piante da sfalciare. Ho contattato il consorzio di bonifica, ma loro dicono che spetta al comune perché a loro compete uno sfalcio a primavera da fare entro giugno. Cosa ci può dire, vice sindaca?
Allora, intanto provo a dare qualche informazione.
Sì.
Chiaramente gli interventi che fa il consorzio di bonifica, di manutenzione ordinaria, straordinaria, sono relativi chiaramente alla sicurezza idraulica, quindi gli argini ovviamente vengono sistemati con questo obiettivo. Secondo elemento, la collaborazione con il consorzio è comunque, insomma, una collaborazione fattiva, e quindi rispetto alla segnalazione del cittadino, dell'ascoltatore, con il consorzio, come facciamo da altre parti, appunto, valuteremo insieme, anche perché abbiamo comunque una convenzione con il consorzio di bonifica del Comune di Firenze, proprio perché appunto gli argini sono diciamo una parte del patrimonio urbano, ma hanno una condizione particolare, no? Essendo argini di torrenti o di fiumi. Terzo elemento che mi preme sottolineare è che il consorzio, esattamente come il Comune di Firenze, in alcune parti degli argini, sia del fiume Arno che dei torrenti, lascia anche degli spazi con degli sfalci ridotti per favorire la biodiversità. Come sapete, questo è uno degli obiettivi anche del nostro piano del verde e degli spazi aperti, e quindi ecco, la risposta al cittadino è che sarà fatto comunque uno sfalcio, appunto come gli ha comunicato il consorzio di bonifica, ma insomma siamo assolutamente disponibili con il consorzio a trovare tutte le soluzioni migliori, perché comunque sono spazi che sono sicuramente percorsi e vissuti, però ecco, bisogna tenere sempre presente le ragioni per cui si fanno determinati spalci o quante volte si fanno, proprio perché sono luoghi diversi fra un parco urbano dove magari abbiamo i giochi o abbiamo le palestre all'aperto, che chiaramente hanno, diciamo così, una frequentazione degli obiettivi e degli obblighi anche diversi.
Ecco, quindi diciamo è una descrizione di una serie, no, di motivazioni, sia il rapporto, le competenze, il coordinamento degli interventi, ma anche dell'intenzionalità nel lasciare delle porzioni non sfalciate, diciamo.
Sì, assolutamente. Se andate lungo il Parco delle Cascine, appunto lungo l'Arno, troverete non solo dentro al parco, perché quella è competenza del Comune di Firenze, ma anche appunto lungo gli argini, proprio degli spazi segnalati. E penso che questo, insomma, sia importante, è una condivisione, un valore, insomma, che sia noi come Comune di Firenze, ma anche appunto il Consorzio di Bonifica, che ha appunto la responsabilità di quelle manutenzioni, abbiamo scelto di attuare. Però ripeto, c'è massima collaborazione, come abbiamo fatto in altri anni. Ci muoveremo appunto in accordo con il consorzio per permettere comunque che gli spazi siano frequentati.
E dunque una presa in carico. Grazie per anche la disponibilità nell'affrontare la segnalazione di Roberto, che ci ha scritto, ha citato il concetto di condivisione, e quindi viene proprio facilmente da introdurre l'altro tema, che è quello del grande successo che ha avuto questa call dedicata ai custodi del verde, una call pubblica che ha portato a una partecipazione di oltre 350 cittadini, oltre 30 organizzazioni, una scelta di impegno in prima persona per la cura appunto del patrimonio naturale urbano. Cosa significa? Qual è stata la vostra finalità e vi aspettavate una risposta del genere?
Allora, la finalità è quella che peraltro abbiamo. Questo progetto in realtà nasce da Firenze per il clima, no? Dall'Assemblea Cittadina, era uno dei progetti su cui insomma, i partecipanti a quell'assemblea avevano indicato come prioritari, quindi in realtà c'è un filo conduttore che inizia con Firenze per il clima, che continua appunto nel piano del verde e degli spazi aperti e che oggi trova l'avvio, ecco, questo lo vorrei sottolineare, di questo percorso. Quindi questa prima call, l'obiettivo è quello che, fermo restando le competenze del Comune di Firenze con tutte le sue strutture, la direzione ambiente, i nostri giardinieri, le ditte in appalto che lavorano per noi nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei nostri spazi urbani, ci sia anche una attivazione, una partecipazione per quello che ciascuno si sente di fare, di dare, di presa in cura, ecco, questa è l'altra parola, condivisione e cura dei nostri spazi. Devo dire, insomma, che la risposta ha superato le nostre aspettative, tanto che anche questo lo dico perché lo abbiamo detto in Palazzo Vecchio il 15 aprile, quando abbiamo fatto questo appuntamento collettivo nel Salone dei 500. Le 350 persone ovviamente non hanno potuto partecipare tutte in quel pomeriggio. Nei prossimi mesi, probabilmente subito dopo l'estate, riorganizzeremo un altro appuntamento con coloro appunto che non hanno potuto partecipare. Come dicevo, è l'avvio di un percorso, nel senso che la nostra idea è che queste disponibilità, insomma, di cittadine e cittadini, ma anche di organizzazioni, associazioni, siano accompagnate da un percorso di conoscenza e di formazione, perché per prendersi cura dei nostri spazi verdi bisogna prima di tutto conoscerli. Prima facevo l'esempio delle aree di biodiversità, no? È importante sapere perché sono importanti, qual è la loro funzione, e magari non pensare appunto che, beh, insomma, c'è l'erba alta, tagliamola, ecco, perché
è chiaro.
Questo è. Prego.
Ecco, è chiaro, assessora. A questo proposito è arrivato un messaggio che voglio subito condividere, perché Paolo Masetti, presidente del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, è nostro fedele ascoltatore, anche socio del club, possiamo dire. Buongiorno a voi. Ha detto bene la vice sindaca a sottolineare che gli argini sono infrastrutture tecniche, non giardini, e che il compito del consorzio è aumentare la sicurezza idraulica, conciliando anche il rispetto della biodiversità. Detto questo, siamo più che disponibili a parlare con il comune e trovare una soluzione, come sottolineava anche lei, Galgani, e dico poi al signor Roberto che se vuole può contattarmi e sarò più che lieto di dettagliare meglio. Dunque siamo autorizzati a metterli in contatto. Un ulteriore sviluppo di questo feedback. Ci chiedono invece, non so se può darci aggiornamenti, vice sindaca, notizie sulle comunità energetiche. Dove siamo rimasti?
Siamo in realtà rimasti alla costituzione della fondazione, quindi dello strumento giuridico, che diciamo, proprio dal punto di vista giuridico, ha alcune complessità che i nostri uffici stanno cercando di sciogliere, perché senza la costituzione di uno strumento giuridico non è possibile costituirle, le CER. Anche in questo caso vorrei sottolineare che la scelta del Comune di Firenze è una scelta che in realtà non stanno facendo molti comuni, forse proprio perché è una scelta un po' complessa, proprio dal punto di vista della sua realizzazione, essendo il comune ente pubblico. Peraltro la facciamo come soci fondatori con altri due enti pubblici, con Città Metropolitana e con l'Università di Firenze. Questo ovviamente non impedisce la costituzione di altre comunità energetiche con modalità diverse, con strumenti giuridici diversi. Insomma, io spero di arrivare a breve, ripeto, la complessità proprio della realizzazione giuridica di alcune approfondimenti hanno richiesto un po' più tempo del previsto, e di questo ovviamente me ne scuso. Sono in contatto anche con altri comuni che stanno percorrendo la nostra stessa strada, pochi, dicevo, e che anche loro ci stiamo confrontando proprio per raggiungere l'obiettivo, condividendo appunto anche questi problemi o complessità che abbiamo trovato per strada.
Importante anche questo aggiornamento sulle tempistiche, le motivazioni, perché davvero abbiamo riscontrato un pubblico molto interessato rispetto a questa progettualità che abbiamo cercato nei mesi scorsi di spiegare nelle sue finalità, e ha trovato davvero un altissimo riscontro. In chiusura, vice sindaca, un'anticipazione: oggi un'importante conferenza stampa al Giardino Caponnetto in termini di condivisione e rigenerazione. Cosa rappresenta quello spazio?
Rappresenta una riqualificazione. Noi, insomma, il Giardino Caponnetto è un giardino molto vissuto, e tra l'altro, insomma, chi verrà lo vedrà oggi pomeriggio, proprio perché stiamo parlando del Giardino Caponnetto, in cui c'è anche una targa, no, che ricorda il magistrato. L'idea è quella di tenere insieme questo tema della legalità, di raccontarlo, mettere al centro di questo giardino appunto questa targa, e intorno l'abbiamo chiamata la città delle bambine e dei bambini, perché abbiamo cercato di valorizzare ancora di più quello spazio, rendendolo maggiormente fruibile e utilizzabile da tutti, ovviamente a partire dalle bambine e dai bambini. Quindi insomma, un progetto, un inizio, diciamo, di riqualificazione in un'area che sappiamo è molto importante, è molto frequentata, e che oggi, da oggi pomeriggio, potrà tornare ad essere utilizzata, frequentata da tutti e da tutte.
E sappiamo essere stata molte volte anche purtroppo oggetto di episodi di vandalismo, e quindi anche un recupero, un presidio, no, di vivibilità dal punto di vista dell'infanzia, che faccia da anticorpo per tutti quelli che sono scenari invece di degrado, no, di degrado urbano, in termini proprio di preservazione non solo di un luogo verde, ma di un luogo simbolico estremamente importante.
Esatto, il messaggio è esattamente questo, il messaggio che proviamo a dare con un progetto appunto di riqualificazione, ma che appunto tiene insieme esattamente le cose che dicevi.
E allora, vice sindaca e assessore all'ambiente Galgani, grazie per tutte queste informazioni e aggiornamenti, ci risentiremo naturalmente, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Alle 8:53 minuti in Dillo a Controradio mandiamo in onda un messaggio sonoro che ci è arrivato.
Buongiorno, sono Grazia. Vorrei segnalare un tratto di strada che è senza protezione, senza marciapiede o altro per chi vuole camminare, ed è al Galluzzo, all'incirca Ponte Baley fino a fino a Bottai, ecco. C'è un tratto che non ha marciapiede né a sinistra né a destra, né spazio di percorribilità, ed è veramente pericoloso. Io lo percorro per camminare, ma veramente è una zona pericolosa. Abbiamo chiesto più volte al quartiere, abbiamo chiesto più volte senza riuscire a ottenere risposte.
E grazie,
c'è
allora
a
questa ascoltatrice, abbiamo capito, come invitiamo spesso a fare, condiviso con noi una segnalazione circostanziata, e quindi abbiamo detto al Galluzzo il tratto dal Ponte Baile a Bottai, mancanza di marciapiede, dunque di assenza di sicurezza per un transito di tipo pedonale. Cercheremo di inoltrare la segnalazione agli uffici della mobilità, così che possano intervenire. Una segnalazione che possiamo abbinare invece ad un'altra che ci è arrivata con tanto di foto. Buongiorno, immagino ce ne siano centinaia di queste segnalazioni, ma questa è di fronte alla mia bottega in via dei Marsili, già fatto presente più volte ai vigili, sono veramente pericolose, stiamo parlando di pietre sconnesse, dissestate, magari non intervenire con il solito catrame come mi hanno detto i vigili. E allora è una segnalazione che fa parte in realtà di un tema che abbiamo affrontato la scorsa settimana con l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, ma su cui torneremo. Grazie per i vostri messaggi. Mentre per quanto riguarda il consorzio di bonifica Medio Valdarno c'è una mail info@cbmv.it dove poter inviare anche delle segnalazioni. In particolare abbiamo fatto riferimento alla segnalazione di Roberto, ma insomma qualora il tema dello sfalcio piuttosto che altri inerenti il consorzio di bonifica le potete direttamente inoltrare a info@cbmv.it. Questo per quanto riguarda la puntata di oggi di Dillo a Controradio, riascoltabili tutte sul nostro sito in podcast controradio.it. Ci risentiamo con le vostre segnalazioni e le nostre risposte mercoledì prossimo. Rimanete con noi, tra poco arriverà Raffaele Palumbo, il tema che affronteremo: i caregiver familiari toscani che cercano il confronto con la ministra Locatelli, e poi ci avviciniamo al 25 aprile con numerose iniziative. Ne parleremo.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Everybody here comes from somewhere, but they would just as soon forget in disguise. At the summer camp where you volunteered, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares.
1900 di Firenze presenta Baselitz Avanti, una grande mostra dedicata ad uno dei protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Per la prima volta in Italia, un progetto espositivo di ampio respiro che mette al centro l'incisione, dimensione fondamentale e spesso poco esplorata della pratica di Baselitz. Baselitz Avanti, al Museo 900 di Firenze fino al 13 settembre. Info museo900.it.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Contro Radio.
Le 9:05 minuti, l'ultima parte della newsline di questa mattina, di questo mercoledì 22 aprile 2026. Ripartiamo dai caregiver, i caregiver familiari toscani che cercano un confronto con la ministra Locatelli, perché i caregiver familiari della Toscana che aderiscono al coordinamento dei caregiver familiari uniti hanno annunciato un'iniziativa pubblica in occasione proprio della visita della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, che è prevista per la giornata di domani tra Pistoia, Arezzo e Cascina. Saluto e ringrazio la nostra prossima ospite che ci aiuta a capire bene quali sono le problematiche, quali possono essere le richieste al governo. Annalisa Paolieri, buongiorno, ben trovata.
Sì, buongiorno, grazie mille, grazie allora, innanzitutto per questo spazio.
Voi cercherete di far sentire la vostra voce, diciamo così. Ricordiamo per quali ragioni.
Allora, io faccio una breve presentazione. Io sono una mamma caregiver, mio figlio ha 32 anni e rientra nello spettro autistico. Ho aderito al CFU, appunto Caregiver Familiari Uniti, che è un gruppo interamente composto da chi vive proprio sulla propria pelle il discorso del caregiver, perché il nostro, anche se non è riconosciuto, è un lavoro a tutti gli effetti. Ci si occupa della persona, che sia un figlio, un genitore, un congiunto, un fratello, un marito, una moglie, in tutto e per tutto. Praticamente le nostre vite si fermano, stanno in stand by e ci occupiamo degli altri, e questo molte volte succede proprio H24. È un lavoro usurante, a volte può essere pericoloso, perché ci sono persone che reagiscono anche male e proprio fa parte della loro malattia, diciamo. E questo è un lavoro che noi facciamo con dedizione e con amore, con estremo sacrificio. Non c'è pausa, non ci sono ferie, non ci sono riposi. C'è bisogno di tanto accudimento e di tanta sorveglianza, spesso proprio per il loro bene vanno sorvegliati. Quindi il CFU è nato ad ottobre 2025, diciamo, proprio per, diciamo, ci siamo risvegliati proprio noi caregiver familiari che lo viviamo sulla nostra pelle, abbiamo deciso di farci sentire per ottenere qualcosa, perché il DDL Locatelli così com'è non accontenta noi caregiver, non ci dà quello che secondo noi ci dovrebbe spettare. Quindi noi chiediamo le opportune modifiche a questo DDL, perché ci sono migliaia di persone, uomini e donne, che dedicano la loro vita agli altri, e ci sono ora e ci saranno poi, perché nel mio caso mio figlio è nato con la disabilità, però purtroppo a chi capita un incidente e non potrà più essere autonomo, un genitore anziano che ha bisogno. Io per un certo periodo ho avuto anche il babbo con la demenza senile, quindi c'era in casa mio figlio più il babbo, due problemi grossi. La mamma ha fatto tanto, però anche la mamma è anziana, giustamente. Ci sono stati anche dei momenti in cui il mio babbo non riconosceva il mio figliolo, che è autistico, immaginatevi un pochino la situazione, no? Di quello che poteva venire fuori, situazioni esplosive.
Lei sta raccontando, delle storie in cui tante persone che ci ascoltano si riconoscono sicuramente. Sono delle storie molto comuni, molto diffuse, pesantissime. A volte da una persona malata se ne fanno due, perché il caregiver è in una condizione di enorme sofferenza. In questo momento però sta accadendo una cosa importante, cioè in discussione la prima legge nazionale sui caregiver familiari, però non siamo soddisfatti, diciamo così. Voi che cosa chiedete?
Allora, noi chiediamo praticamente che vengano accolti gli emendamenti che il CFU ha presentato, che chiediamo il riconoscimento giuridico, tutele previdenziali e assicurative, il diritto alla salute e al riposo e un supporto economico adeguato, perché ora come ora parliamo solamente del supporto economico, ci sono dei paletti, toccherebbe questo supporto economico toccherebbe a pochissime persone, e siamo tanti, creda, siamo tanti in tutta Italia. Io lavoravo anni e anni fa, quando sono nati i miei bambini, poi come sono gemelli miei, Alessandro insomma ha avuto questi problemi, non tu puoi delegare sempre agli altri. Io ho avuto tanto perché ho avuto l'aiuto dei miei genitori, però poi cioè, e tocca a me, sono io principalmente, quindi io lavoro, ho perso il lavoro, non l'ho più cercato, perché dal momento che tu dici, ho cercato, dal momento che tu gli dici che tu hai una 104, che c'è una persona a cui tu devi stare dietro, non è che ti prendono tanto volentieri. Perché è così,
non c'è dubbio.
Le novelle, ecco. Capito? Quindi io sono senza stipendio, io se ho bisogno di qualcosa c'è il mio marito, però io la mia giornata H24 a volte l'ho passata, l'ho vissuta, l'ho lavorata, e nel caso mio le faccio un esempio: mio figliolo ha sofferto e soffre tuttora di convulsioni, all'epilessia. La notte tu dormi, ma tu dormi con l'orecchio attento a sentire il rumore, se cambia
certo.
Modo di respirare perché c'è la crisi.
Certo.
Vita sociale.
Cercate, è chiaro. Voi cercate un'interlocuzione con la ministra per cercare di dire una cosa importante, cioè non si può varare una prima legge nazionale senza sentire le persone interessate. Questo è il tema.
Bravo, infatti bisognerebbe, anche il CFU ha chiesto un confronto, bisognerebbe che fosse accordato, perché chi lo vive in prima persona forse può rappresentare meglio quello che è, quello che si vive e quello di cui ci sarebbe bisogno. Io farei a nome mio questo particolare: se una persona, un ministro, chi vuol venire, vuol provare a stare in famiglia con noi, si rende conto cosa vuol dire.
Benvenuto,
perché a vederci fuori tante volte ci danno la pacca sulla spalla, capito? Ma voi siete forti, ce la fate. Sì, ce la fate, perché si deve. Io non mi vergogno a dire che sono anni che prendo l'antidepressivo, perché ho avuto attacchi di panico, perché il carico è eccessivo.
Ma
è eccessivo.
Ripeto, lei racconta delle storie che tante persone che ci ascoltano si ritrovano completamente quello che dice, non c'è niente da vergognarsi. La cosa importante è che il governo, le istituzioni non lasciano sole queste persone, facciano il loro dovere. Per questo voi cercherete un'interlocuzione con la ministra,
sì,
da questo punto di vista.
Intanto abbiamo stilato una lettera firmata dai caregiver toscani, chi vuole aderire, chi ha messo la storia personale, proprio perché lei si renda conto e cerchi il confronto con noi, che lo trovi il modo di avere un confronto con noi, perché raccontato da chi lo vive è un'altra cosa. Forse ci si rende conto di più proprio delle necessità e di quello che vive una famiglia.
E infatti è così.
Questo, noi cerchiamo proprio di essere ascoltati.
Annalisa Paolieri, grazie per questa sua testimonianza.
Grazie a lei.
E a risentirci a presto.
Grazie davvero.
Watch the winners of the barley, history came out to make them a party.
Mokara and for Black Tana, K.H. Shaw and Far Bogdana, mix of James Connolly and Clannad, banded like a wee western scanner. No more speech, so they want this Kalisiak, but not Dark King. That will get you locked up, make stuff we and Rick Diddy hat. Buzzwords, headlink, and seeker, what's your pretty hat?
I'll huff, I'll puff, I'll blow your house up. This is the Bane and we in Dousa. Chin the Grawa, yeah, the doused up. Cause your trash bubble is what we're about at. Gangs won't come hard after me. Go to more of them dick dastardly. You wee green fiend, you bastard G. Here it in the higgler, made possibly. But your lumps of rhyme is dander. Couple of jokes, Victorian bander. Call a boy, cut a rev larger. Two of me suck, but go to him is padger. Here comes the tipsy ants. Giving us tax for political rants. Hard to make a few bob off the government grants. But we're all one together for a hooligan chance. Lots of time to what fucking legend thought he had.
Sean Kaiser to your cushion rock. The kneecap, time is on the clock, fuck knows what. Or hear a laugh and a chucky or la. Somebody sample that.
Back a rash, place, clan, clan, glass, the door. The runner, mag, and wheat, egg, roast, the gore. It's a night, y'all, hussy, shit, a lick. Hide, mimic, make a jock, hitty, verdict, and camera, in a good way. Senior barrio, cause I hung con day. Tell me fair wake, nice time with the trade, juggers, we hit the chicker, every knee winch.
Le 9.15 Lanciotto Eroe Partigiano, lo spettacolo di musica, danza e narrazione, venerdì 24 aprile alle 21.15 al Teatro delle Arti. Siamo all'Astra Assigna, siamo alla vigilia del 25 aprile per una serata dedicata alla memoria di un grandissimo personaggio, Lanciotto Ballerini, un partigiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, simbolo della resistenza toscana, con uno spettacolo musicale di altissimo livello, estremamente peraltro corale, eterogeneo, che mette insieme parola, danza, musica ed altre cose che ci racconta Jacopo Gori. Buongiorno Jacopo.
Ciao, buongiorno Raffaele, buongiorno e grazie per la presentazione.
Jacopo Gori è un collega giornalista naturalmente di altissimo livello, oltre che musicista, e tra gli animatori, gli organizzatori di questa cosa a cui voi tenete tanto, perché, come dire, stiamo parlando di Lanciotto Ballerini, stiamo parlando veramente di una storia che può essere di ispirazione per tanti, Jacopo.
Sai Raffaele, qui raccontare la storia di Lanciotto, perché siamo di campi, è quasi scontato, perché nasci e c'è il problema che poi le cose ogni tanto si dimenticano, e poi quando si danno per scontate, lo sai com'è, che si tende a dimenticare e a fare un po' di revisionismo. Sono periodi un po', tempi strani a volte, per cui ti accorgi che viene detto tutto e contato tutto. Invece ci sono dei punti. Lanciotto Ballerini aveva 30 anni quando è salito a Monte Morello insieme a tanti altri giovani. La sua formazione poi da Monte Morello fu dirottata su Vallibona, una parte della formazione andò verso Arezzo, un'altra doveva andare verso Prato. Durante il Natale del 43, poi il primo gennaio del 44 erano a Vallibona, un posto bellissimo dove c'è ancora un casale della memoria, grazie all'Ampi che ha ristrutturato tutto e che lo mantiene, dove tutti gli anni il 3 gennaio, appunto in occasione dell'eccidio di Vallibona, viene fatta una celebrazione. E allora ci è sembrato giusto, perché ricordarlo, perché Lanciotto veramente ha fatto un gesto, ora sembrano aggettivi dire eroico, che vuol dire eroico? Vuol dire eroico, vuol dire sacrificarsi per gli altri. Io ho sentito la sua diretta prima, commovente, con la signora che raccontava, ci sono varie forme di eroismo anche oggi, in tempo di guerra c'è stato chi ha scelto di stare dalla parte giusta, dalla parte della libertà, dalla parte della democrazia. Lanciotto era un anarchico, un campigiano, una famiglia di macellai che ha rifiutato di iscriversi al partito fascista, ha pagato le conseguenze come tanti, e appena c'è stata l'occasione si è dedicato alla lotta per liberare il suo paese. E su Vallibona erano 13 quella notte, di cui lui il trentenne e tutti gli altri ventenni, gente di Sesto Fiorentino, gente tardo, poi c'era due soldati, un soldato ucraino, un soldato russo, un capitano inglese, era venuto via, Stuart Hood. E ci fu una delazione, salirono in 180, la mattina del 3 gennaio, all'alba salirono in 180. La battaglia di Vallibona è stato uno dei primi atti della resistenza toscana, anche italiana. Lanciotto è stato premiato della medaglia d'oro, gli è stata data la medaglia d'oro alla memoria, però questa memoria, insomma, vorremmo che fosse una cosa viva. E lui da solo, insieme ad altri tre, costrinse tutti gli altri suoi a scappare, riuscì a farli fuggire, e lui da solo, con una forza che aveva, perché era un uomo di una stazza e di una tempra un po' particolare, riuscì a scacciare, a fermare, a tenere fermo per 3 ore questo combattimento finché non fu centrato e morì a 30 anni lasciando una figlia che è ancora viva, lasciando la moglie, e quindi diciamo riuscì a salvare 15 dei suoi compagni, 15 dei suoi uomini sacrificandosi, il che sembra normale a raccontarlo, poi a farlo non è. Quindi noi abbiamo preso tutte le testimonianze dell'Ampi di Campi che ha fatto, non abbiamo fatto altro che metterle insieme, abbiamo scelto 4 ragazzi di 20 anni che non sono attori ma hanno 20 anni come ragazzi di Valibona che leggeranno queste testimonianze, e noi abbiamo messo su dei brani con la banda di Campi in cui intervalliamo una narrazione a un racconto di questo evento. Diciamo che io non lo dovrei dire perché sono parte in causa, ma a me mi emoziona molto questa storia, come campigiano, come toscano, come italiano, come persona che vuole stare in pace con gli altri. Però è una storia che secondo me merita di essere raccontata.
È una storia,
questa idea, sì. L'abbiamo fatta.
Prego, Jacopo, continua. No, è una storia enorme, anche a guardare soltanto i componenti dei Lupi Neri, della formazione d'assalto Garibaldi, che è una roba straordinaria, cioè c'è lo jugoslavo, c'è il russo, c'è l'ucraino, c'è il siciliano,
sì,
il napoletano, c'è il croato, tanto. Il sardo,
cioè, tu pensa,
il prigioniero russo.
È incredibile, e ci sono dei passi, non abbiamo aggiunto nulla perché tanto è inutile, la retorica non serve, le parole asciutte di loro, di Puzzoli, il commissario politico, di Lorenzo Barinci, un partigiano di 20 anni di Sesto, testimonianze raccolte a caldo e mantenute negli anni, noi portiamo solo le parole dei partigiani. In più c'è appunto la brigata Lupi Neri che poi confluì nella brigata che poi sottopotente venne a Firenze e entrò in Firenze, quindi e fu creata apposta la divisione Lanciotto della brigata Garibaldi, e noi suoneremo anche domani sera e canteremo soprattutto l'inno della brigata di Lanciotto, come canteremo De André, come canteremo Modena City Ramble con Sisco, il bersagliere, il partigiano non ha le penne, come suoneremo e leggeremo, faremo leggere dai ragazzi i 12 articoli della Costituzione italiana che sono alla base, perché la Costituzione italiana è una cosa meravigliosa, un testo stupendo che è importante per tutti noi, l'abbiamo visto anche nel referendum recente, quanta gente è sensibile a questo tema, e quindi non ha niente di diverso che un racconto testimoniale, una testimonianza di quello che è successo, perché crediamo che sia giusto ricordare e non dimenticare senza dare giudizi ma ricordando, ed è uno spettacolo, appunto c'è un cantante, poi ci saranno i narratori, poi ci sarà la meravigliosa orchestra Sunrise, perché noi siamo l'associazione musicale Michelangelo Paoli dal 1816 che si fa musica a Campi, abbiamo grazie a Dio ancora la banda in piedi e abbiamo messo su una Sunrise, una orchestra jazz diretta da Rafi Cavoli, questa volta ci sarà con noi anche la meravigliosa Sibyl Smooth che canterà dei pezzi nella seconda parte dello spettacolo. È uno spettacolo itinerante che parte e arriva ai nostri giorni e vuole essere una testimonianza, e io colgo l'occasione per ringraziarti perché te sei sensibile e ci dai sempre una mano in questa occasione.
Ma è uno spettacolo imperdibile, è facile darvi una mano, anche perché la cosa bella è che l'anniversario della liberazione è sempre una cosa un po' complicata, la cosa importante è farlo sempre dandogli una grande concretezza, tirandolo fuori dall'astrazione, che è quello che voi fate con tanti linguaggi della danza, della musica, delle parole, della memorialistica nel senso più alto del termine, perché è quello l'impegno probabilmente, no Jacopo?
È proprio quella, cioè tanto come si diceva un tempo, discorsi li porta via il vento e le biciclette livornesi, questo lo dicevano Pisani, è un modo di dire, perché poi le parole, noi ci lavoriamo con le parole, io e te si sa quanto possono essere, e invece poi sono fatti, fanno la differenza, e io penso che raccontare la storia di Lanciotto riportando quello che è successo, insomma una scelta di ragazzi di 20 anni che partono e vanno a Morello e da Morello vanno a Valibona e poi sono in 180, poi aspetta, Lanciotto non è stato ucciso dai nazisti, non è stata una strage nazista, erano fascisti, erano repubblichini, in 180 sono saliti da Vaiano, quindi cioè, in Italia una guerra civile c'è stata, ora si può dire certo, di tanto certo. Di tempo, forse fare conti e ricordare sempre senza giudicare, perché non è che uno le colpe dei figli, no? Dei padri non ricadere su, però ricordarlo, ecco, perché ora sembra un po' tutto in distanza. cultura, che sì, quelli di Saloppo in fondo erano uguali agli altri. Sì, erano ragazzi di 20 anni, però bisogna anche, secondo me, capire chi ha fatto certe scelte, perché l'ha fatta, perché la libertà, insomma, non è una roba così che si tiene, è un ideale, è una cosa pratica. Ecco, la libertà è una cosa pratica, la libertà di essere qui con te a parlare, certo, la libertà, chiaro, di fare uno spettacolo, la libertà di aver avuto la forza come Lanciotto e i suoi di andare su. Cioè, avevamo 20 anni, ecco, a me questo continua a farmi effetto.
No, colpisce moltissimo
questo sacrificio. Questo sacrificio, ora noi parlando con quelli del teatro di La Strassegna, che ringrazio tantissimo perché ci hanno dato una disponibilità enorme, anche perché poi noi saremo più di 50 sul palco, ci saranno narratori, ci saranno ballerini, insomma ci sarà da fare, è per noi è una festa, un divertimento, è bello anche perché il 25 aprile poi la mattina gli anni noi andiamo con la banda a mettere la corona al Lanciotto, al Cimitero di Campi insieme alla città, e poi facciamo la sfilata che facciamo tutti gli anni. Però avere l'opportunità il giorno prima di fare questo spettacolo sul Lanciotto ci fa piacere molto, perché ti ripeto, senza retorica, ma raccontare un fatto cercando di tramandarlo, perché poi sai, l'esempio è quello che ti rimane, ecco, addosso, credo.
L'appuntamento è per il 24 aprile, venerdì alle 21:15 al Teatro delle Arti di La Strassegna, lo spettacolo di musica, danza e narrazione Lanciotto, eroe partigiano. Jacopo Gori, grazie per essere stato con noi, buona giornata a te.
Raffaele, grazie mille, ti aspetto venerdì, grazie ancora.
Secondo le 9:30 il giornale radio di Popolare Network, restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Thank you.